Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Attacchi e contrattacchi a obiettivi nucleari tra Israele e Iran, colpita la città israeliana di Dimona, dove si trova un centro di ricerca nucleare. Una risposta al bombardamento che ha colpito il sito nucleare di Natanz, dice Teheran, che in giornata ha anche lanciato missili contro una base statunitense nell'Oceano Indiano, a 4.000 km di distanza. L'IDF mette in guardia una gittata sufficiente a colpire l'Europa. Così inizia la quarta settimana di guerra in Medio Oriente. Intanto in Italia ci si prepara al voto per il referendum sull'ordinamento della magistratura. I seggi apriranno domani alle 7 e si voterà anche lunedì fino alle 15. Oggi giornata di mobilitazione in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Oltre 1.000 nomi letti a Torino durante la manifestazione nazionale, dove ha parlato anche Don Ciotti, fondatore di Libera. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata l'Iran ha rivendicato l'attacco alla città israeliana di Dimona, dove si trova un centro di ricerca nucleare. I media israeliani, citando i servizi di emergenza, parlano di 51 persone ferite. La televisione di Stato di Teheran ha aggiunto che si è trattato di una risposta al bombardamento di questa mattina che ha colpito il sito nucleare di Natanz. In giornata, Stati Uniti e Israele hanno colpito anche altre città del paese e l'Iran ha lanciato droni contro Kuwait, Emirati Arabi e Bahrain. E poco fa è stato colpito anche il sud di Israele, almeno 30 le persone ferite, grave una bambina di 5 anni. Così si entra nella quarta settimana di guerra in Medio Oriente. In questo contesto, i ministri degli esteri del G7 hanno chiesto ancora una volta la fine immediata di tutti gli attacchi da parte del regime iraniano, mentre 22 paesi hanno detto di essere pronti a impegnarsi per garantire il passaggio sicuro delle imbarcazioni attraverso lo stretto di Hormuz dopo la tregua. Paesi che hanno dunque aderito all'iniziativa lanciata due giorni fa da Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone. La tregua però sembra lontana. Ieri sera Trump ha escluso un cessate il fuoco. Come leggere dunque questa presa di posizione? Lo abbiamo chiesto a Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
Beh, io lo leggerei soprattutto come un tentativo da parte dei paesi di questa, chiamiamola, coalizione dei volenterosi, di fare pressione sui belligeranti, di fare pressione soprattutto, credo, in questo momento sugli Stati Uniti. L'obiettivo è chiaramente quello di mettere in evidenza come intorno al problema di Hormuz ci sia una preoccupazione condivisa e di come questa preoccupazione condivisa possa tradursi in un impegno internazionale. Lo vedo quindi, ripeto, essenzialmente come una mossa diplomatica. Quanto poi questa mossa diplomatica possa avere successo è difficile da dire, però potrebbe offrire all'amministrazione americana un escamotage per disimpegnarsi. Io credo che in questo momento Washington stia cercando questo tipo di via d'uscita, anche per problemi interni. Appunto, potrebbe essere l'occasione.
Intanto l'esercito israeliano ha messo in guardia i paesi europei dopo che due missili lanciati dall'Iran hanno raggiunto l'Oceano Indiano. L'obiettivo, che non è stato colpito, era la base statunitense Diego Garcia, a quasi 4.000 km dalle coste iraniane. Quali conseguenze può avere sull'andamento del conflitto? Lo abbiamo chiesto a Mirko Campochiari, analista militare.
Visto il numero di missili, solo due, di cui uno intercettato da una nave americana, mentre l'altro pare che abbia avuto un problema in volo, quindi si è disattivato da solo, la tipologia è sicuramente un Khorram Shahir, che sono dei missili balistici intermedi che l'Iran aveva sviluppato. Si pensa, almeno nel mondo degli analisti, che sia stata una versione modificata con una testata più piccola per permettergli di volare così tanto. Problema che abbiamo visto anche in tutti gli attacchi precedenti, ma anche quelli dell'anno scorso, che quando si usano missili balistici intermedi su grandi bersagli come basi navali o aeree, il potenziale distruttivo che portano con sé è molto basso. Impossibile per colpire un bersaglio tattico, cioè una nave, una cosa del genere
Un'azione
con
simbolica,
questi.
diciamo, quindi.
Simbolica che fa vedere che sono in grado di colpire, bisogna capire anche perché uno lo fa. Probabilmente questo costringerà gli americani, a considerare la difesa di molte più basi. E quindi magari ne lanciano due ogni settimana in qualche bersaglio molto lontano, e questo costringe gli americani a dispiegare, diciamo, un numero sproporzionato di risorse per dover affrontare potenzialmente una minaccia che può arrivare fino alla Germania.
Veniamo in Italia, dove sono in corso le procedure di costituzione degli oltre 61.000 seggi per il referendum di domani e lunedì 22 e 23 marzo sulla riforma della magistratura. Le sezioni apriranno domani alle 7 e resteranno aperte fino alle 23, seggi aperti anche lunedì dalle 7 alle 15. Gli elettori e le elettrici sono quasi 46 milioni. I primi dati sull'affluenza arriveranno domani, dopo le 12. Una giornata di mobilitazione in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Oggi a Torino si è svolta la manifestazione nazionale con la lettura degli oltre 1.000 nomi di vittime innocenti.
Antonio Mancino, Andrea Araia, Calogero Comaianni.
Alla lettura dei nomi hanno partecipato anche l'ex magistrato Giancarlo Caselli, il leader della CGIL Maurizio Landini, l'ex magistrato e oggi parlamentare Federico Cafiero De Raho. L'iniziativa a Torino si è conclusa con l'intervento di Don Ciotti, fondatore di Libera.
La memoria ci chiede di risarcire il dolore innocente, di dare corpo alla giustizia negata, di portare alla luce le verità nascoste per decenni. E noi non ci stanchiamo di ripetere, anche se ci fa dolore ripeterlo, che oltre l'80% di voi che avete visto strappare i vostri affetti e i vostri amori dalla violenza criminale mafiosa, l'80% di voi non conosce la verità. E allora ancora una volta gridiamo questo bisogno del diritto alla verità, perché le verità passeggiano per le vie dei nostri paesi e delle nostre città. C'è chi sa, c'è chi ha visto. L'omertà uccide la verità, ma uccide anche la giustizia e uccide anche la speranza. Allora guardatevi intorno, guardiamoci intorno. Siamo in tanti, siamo la memoria che cammina. Stiamo camminando insieme da anni e camminiamo, la nostra memoria cammina, cammina, cammina. Siamo la speranza che non si arrende. Non dobbiamo arrenderci. Oggi noi soffriamo di un'emorragia di memoria. Quanti hanno questa emorragia di memoria nel nostro paese? E quando perdiamo memoria, perdiamo noi stessi.
In questa giornata dedicata alle vittime di mafia ci aspettavamo la revoca dell'incarico di sottosegretario alla giustizia di Andrea Del Mastro. Così ha scritto poco fa il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sui social, rivolgendosi alla Premier Meloni. Ma per il momento Del Mastro rimane al suo posto. Nei giorni scorsi sono arrivate rivelazioni sui rapporti d'affari del sottosegretario alla giustizia con la figlia di un criminale romano, Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per reati con aggravante mafiosa. Una relazione veramente pericolosa che rivela la vicinanza tra il mondo della politica nella capitale e aree inquinate da interessi mafiosi. Ilaria Meli, sociologa e docente alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale di Milano.
Tendenzialmente le organizzazioni criminali romane hanno in alcuni versi un'appartenenza personale di alcuni boss ideologica agli ambienti della destra estrema. Pensiamo ovviamente a Massimo Carminati, che militava nei NAR, ma pensiamo anche a Fabrizio Piscitelli. Anche nelle intercettazioni talvolta emergono delle simpatie. Piscitelli traeva forse prestigio anche dalla sua appartenenza politica, finisce indagato negli anni 90. 90 proprio all'interno di un'indagine per narcotraffico legata al clan Senese. Noi sappiamo di un tentativo riuscito di espansione degli interessi del clan Senese al nord, perché il clan Senese è coinvolto nella nota vicenda Hydra, che oggi è il più importante processo alle mafie, plurale, che abbiamo in Lombardia, che vede coinvolte l'Ndrangheta, la Camorra e Cosa Nostra, e gli esponenti di Camorra coinvolti in quel processo sono esponenti del clan Senese. Quello che dimostra il clan Senese è una insolita capacità, come già all'epoca il trasferimento su Roma, a radicarsi in territori altri.
È morto Paolo Cirino Pomicino, ex parlamentare della DC e ministro dei governi Andreotti. Aveva 87 anni ed era nato a Napoli. Cirino Pomicino è morto nel pomeriggio a Roma, era ricoverato da qualche giorno nella clinica Qui si sana della capitale. Cirino Pomicino è stato uno dei massimi rappresentanti della Prima Repubblica, espressione del potere democristiano e, all'interno della Democrazia Cristiana, ferro sostenitore di Giulio Andreotti. Negli anni 90 è stato coinvolto nelle inchieste della magistratura milanese su Tangentopoli. Cirino Pomicino subì una condanna definitiva per finanziamenti illeciti per la maxi tangente Enimont e un patteggiamento per i fondi neri Eni. Paolo Franchi, giornalista e saggista che ha diretto la redazione politica romana del Corriere della Sera, ricorda così Paolo Cirino Pomicino.
Cirino Pomicino è stato sicuramente un personaggio importante, importante prima Repubblica, sul piano nazionale perlomeno. Era una personalità da questo punto di vista non facilmente classificabile, con una storia politica, non nella destra democristiana, anziché ancorché fosse andreottiano, con una storia anche antifascista, diciamo. Lui era nella Prima Repubblica, nel gruppo andreottiano, ebbe un ruolo importante. Io me lo ricordo, uno dei suoi exploit che non si concluse benissimo fu nelle elezioni del Presidente della Repubblica, che furono travagliatissime, quelle che portarono poi all'elezione di Scalfaro nel 1992, dopo l'attentato di Capaci. Cirino Pomicino allora fu quello, per esempio, che brigò molto anche all'interno della DC per far mancare i voti a Forlani, che era il candidato ufficiale del partito, insomma, per una serie di passaggi per favorire una soluzione Andreotti alla presidenza della Repubblica, cosa che poi non avvenne.
Sono due i morti e tre i feriti gravi provocati dalla valanga in Val Ridanna, in Alto Adige. La slavina si è staccata alle ore 11:40 a oltre 2.400 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 sci alpinisti che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte è stata solo sfiorata dalle masse nevose. Sul posto sono intervenuti complessivamente 6 elicotteri e un'ottantina di soccorritori. I due feriti gravi sono stati trasportati in elicottero in ospedale a Innsbruck. Domani saranno 10 anni dagli attentati dell'ISIS a Bruxelles, che provocarono 35 vittime e 340 feriti, e oggi sono già iniziate le commemorazioni. Ascoltiamo il servizio di Federico Baccini.
Dall'aeroporto di Zaventem alla stazione di Meilbeck, dal quartiere di Skaerbeek a quello di Etterbeek, Bruxelles ha già iniziato a commemorare le vittime dei due attentati che nella mattina del 22 marzo 2016 hanno sconvolto il Belgio e l'Europa intera. Sono passati 10 anni da quando 3 uomini fecero esplodere gli ordigni contenuti nelle proprie valigie nell'atrio delle partenze dell'aeroporto della capitale belga, seguiti un'ora più tardi da un'altra esplosione nella stazione di Meilbeek, a 2 passi dalle istituzioni europee. Entrambi gli attacchi furono indicati dal gruppo terroristico dello Stato Islamico, l'ISIS, e fecero 35 vittime e 340 feriti. Nei piani iniziali degli attentatori, 5 in tutto, si sarebbe dovuto replicare uno scenario simile a quello del novembre 2015 a Parigi, con sparatorie tra la folla, ma l'arresto di uno degli attentatori del Bataclan proprio a Bruxelles, nel quartiere di Molenbeek, aveva reso meno percorribile il piano. 10 anni dopo, Bruxelles non dimentica, anzi, questa mattina una catena umana si è unita lungo tutta la stazione di Maelbeek, dai binari su fino all'ingresso al grande murales con un cuore rosso e la scritta Tous Ensemble, tutti insieme. Questa sera alla Grand Place, la piazza del municipio, un concerto con il coro delle voci bianche in ricordo delle vittime. Domani le commemorazioni istituzionali, prima all'aeroporto di Zaventem, ma la presenza del re Filippo I del Belgio, poi alla stazione di Maelbeek e infine davanti alle istituzioni europee, dove sarà presente anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Era tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.